buona seconda parte di Sugo, sentiamo ora la nostra amica Ilaria Sganzerla, l'astronoma di questa trasmissione che, visto che oggi siamo dedicati alle serie TV, lanciamo con questa sigla che sentite in sottofondo di Star Trek, mitica. Vi ricordo che potete trovare su Amazon, dove se no il suo libro Storie del Cielo, sia in versione cartacea che in quella ebook, che è poi l'ispirazione, e la sua rubrica qui su Sugo. Quindi se avete amici o parenti tratti da questo mondo affascinante delle stelle, costellazioni, pianeti, ve lo consiglio vivamente. Non farete brutta figura e poi basta regalare sempre calzini. Sentiamo Ilaria.
Ma quanto distano le stelle? Probabilmente oggi la domanda non ci fa sentire impotenti come lascerebbe supporre, perché per scoprirlo basta collegarsi a internet o installarsi un software astronomico. Ma fino a nemmeno 200 anni fa, nessuno aveva mai potuto rispondere. Fino a nemmeno 200 anni fa. Ciò significa che dai tempi dei popoli più antichi, come i Sumeri o gli Egizi, la distanza delle stelle è rimasto un mistero. Ebbene, tutto questo tempo fa più di 5.000 anni. Cari ascoltatori di Sugo, ben ritrovati al Blitz Astronomico con me, Ilaria Sganzerla. E oggi è il momento di conoscere colui che per primo alzò la mano perché aveva la risposta, almeno per le stelle più vicine. Il suo nome è Friedrich Wilhelm Bessel e chi ha fatto studi scientifici ricorderà questo nome per le funzioni matematiche di Bessel, appunto. La portata del suo risultato in astronomia è enorme, non solo perché ha segnato un traguardo dell'umanità, ma anche perché è stato il punto di partenza per la ricerca delle dimensioni dell'universo. E il tutto è ancora più sorprendente se si pensa che Bessel proveniva da una modesta famiglia. Nato nel 1784 a Minden, in Germania, Bessel iniziò a lavorare a 15 anni come contabile in un'impresa di import-export. Nulla di speciale se non per il fatto che l'essere in contatto con altri paesi lo portò a sognare di viaggi, terre e popoli sconosciuti. La geografia divenne la sua prima passione, poi fu la volta dell'arte della navigazione e da lì nacque la curiosità di sapere come orientarsi in mare. Risposta che risiedeva nei percorsi delle stelle. Era approdato all'astronomia. A 20 anni calcolò l'orbita della cometa di Halley. Risultati sorprendenti se si pensa che Bessel aveva frequentato la scuola solo fino a 14 anni. Tutta la conoscenza matematica la ottenne da autodidatta, pensate. Dopo aver terminato il calcolo dell'orbita della cometa di Halley, spedì il lavoro all'astronomo Heinrich Olbers, celebre per il paradosso che porta il suo nome. Olbers riconobbe nel giovane un talento eccezionale e fu così che cominciò la sua ascesa astronomica, che lo condusse, pensate un po', fino all'imperatore. Federico Guglielmo III di Prussia, nel 1810, nominò Bessel professore di astronomia all'Università di Königsberg, nonché direttore dello stesso osservatorio. Non male se pensiamo da dove era partito, ma non finì lì, perché nel 1825 venne eletto membro della Royal Society di Londra, dove si aggiudicò due volte la Gold Medal, nel 29 e nel 41, 5 anni prima di morire per un tumore a soli 61 anni, curiosamente lo stesso numero della stella che lo portò alla storia, ovvero 61 Cigni, la prima stella di cui si sia riusciti a misurare la distanza. 11 anni luce è il numero che ha inaugurato questo importante traguardo. Il metodo utilizzato da Bessel fu quello della parallasse annua, conosciuto in vero anche nell'antichità. Tuttavia, solo dopo l'invenzione del telescopio e comunque solo nell'Ottocento, quando il potere risolutivo dello strumento divenne adeguato, lo si poté applicare a oggetti lontani come le stelle. La misura risale al 1838 e gli ci vollero, pensate, 28 anni per coronare il suo sogno. Iniziò a dedicarsi alla questione a 26 anni e la risolse quando ne aveva 54. Bessel applicò il metodo della parallasse in un modo del tutto nuovo, tanto che se ne servì anche per dimostrare la teoria copernicana, che fino ad allora in realtà non aveva mai avuto una prova concreta. Il ragionamento di Bessel fu che se veramente la Terra gira intorno al Sole, dovremmo percepire uno spostamento delle stelle più vicine rispetto a quelle più lontane. È lo stesso principio per cui quando siamo in treno, per esempio, le case e gli alberi nelle immediate vicinanze ci appaiono scorrere più velocemente rispetto a quanto sta sullo sfondo. Bessel pensò che una cosa simile avrebbe dovuto accadere se si osservava una stella da due punti diametralmente opposti della presunta orbita della Terra. Una per una iniziò così a prendere nota della posizione delle stelle in un certo giorno dell'anno e poi sei mesi dopo, quando il nostro pianeta aveva, in teoria, percorso un angolo di 180 gradi. Le stelle più vicine avrebbero dovuto mostrare uno spostamento, seppur minuscolo, rispetto a sei mesi prima, cioè un angolo di parallasse. Ai tempi dei Greci la tecnica fu usata invece per misurare la distanza della Luna. La posizione del nostro satellite rispetto alle stelle di sfondo appare infatti un po' diversa se guardata da due osservatori abbastanza lontani fra loro. Sapendo quanto distano, l'angolo che la Luna sottende è la parallasse e mediante una formula trigonometrica se ne ricava la distanza. Nel caso delle stelle, però, esse sono così lontane che il diametro della Terra non è una base sufficientemente lunga per rilevare un angolo tanto piccolo. Per questo Bessel pensò di sfruttare come base la distanza Sole-Terra e naturalmente per la rilevazione dell'angolo era necessario che a fare da perno non fosse la Terra, ma il Sole e dunque che il sistema corretto fosse quello copernicano. Indispensabile infine era l'utilizzo del telescopio con un adeguato potere risolutivo. Insomma, l'intuizione di Bessel di usare un metodo antico con una tecnologia moderna diede a Copernico la prova definitiva che la sua teoria era corretta. Le stelle iniziarono a dire da quale distanza brillavano e l'uomo ebbe il suo primo appiglio per andare alla ricerca delle dimensioni dell'universo.